Vorrei cominciare con una domanda. Perché Gesù ha pregato così tanto? Prima di tutto vediamo che lui si è comportato sempre in modo corretto. Come seconda cosa, vediamo che lui aveva una autorità immensa. Lui poteva fare miracoli. Come terza cosa, lui aveva una saggezza che superava tutto. Aveva sempre la risposta giusta. Lui sapeva sempre che cosa doveva fare. Come quarta cosa, lui aveva un amore per tutti. Non soltanto per gli amici, anche per i nemici. E quinta cosa, Gesù aveva una vita molto equilibrata. Leggiamo che lui è stato stressato, aveva tanto da fare. Forse durante, prima della croce, nel giardino, lì era sicuramente stressato la situazione, però altrimenti era sempre equilibrato. Si potrebbe dire ancora tanti di Gesù. Ma a questo punto mi sono chiesto perché Gesù poteva vivere una vita del genere. Noi siamo lontani di questi principi di vita. Però per me la ragione è ben chiara. Al contrario di noi, Gesù aveva sempre una relazione profonda con Gesù. Lui ha curato questa relazione col Padre. E spesso noi leggiamo nella Bibbia, Gesù si è ritirato per pregare. E lui ha parlato di tutto, tutto ha sempre parlato col suo Padre. Gesù concordava 100% con suo Padre. Con altre parole, loro avevano una relazione superissima. Non è una parola italiana, però mi piace. In ogni senso. E Gesù voleva sempre fare la volontà di Dio. E lui ha avuto bisogno di questa relazione e questo tempo di preghiera. E Gesù era sempre aperto con suo Padre, anche con i discepoli. Per esempio, in Matteo 26-28 ha detto: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E subito dopo leggiamo di Gesù. È andato un po' avanti, si gettò la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Gesù avrebbe rinunciato volentieri su questa morte crudele sulla croce, diventando peccato per la separazione da Dio. Però Gesù voleva sempre fare la volontà di Dio. E nella conversazione col Padre, Gesù ha capito: questa è la mia via, questa è la volontà, io devo farlo. E per il fatto che Gesù aveva sempre questa relazione fantastica col Padre, ha ricevuto anche la forza di andare questa via molto complicata e difficile. Cristiani veri hanno un desiderio di diventare sempre più simili a Gesù. Ho detto diversamente, un cristiano vero vuole vivere una vita che piace al Signore, che dà lode al Signore, o per dirlo come Paolo in Efesini 1:12, per essere a lode della sua gloria. Guardiamo ancora una volta come Gesù ha vissuto. Questo ci aiuta un pochettino a seguire le sue tracce. Anche se noi non saremo mai come Gesù, però vogliamo diventare più simili. Questo dovrebbe essere lo scopo di ogni seguace di Gesù. Che cosa sappiamo segretamente di Gesù? Per esempio in Marco 1:35 leggiamo: poi la mattina, mentre era ancora notte, cioè vuol dire non ha ancora visto tanto, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Gesù aveva bisogno di questo tempo e lui ha vinto la lotta contro la lenzuola. Per Gesù la preghiera aveva la prima priorità. E Gesù, ogni volta quando poteva, lui andava dal Padre per parlare insieme. Un'altra volta leggiamo, lui andava sul monte a pregare. Prima Gesù ha dato da mangiare a 5.000 uomini e altre, anche donne e uomini e bambini. Era un tempo affaticante e cosa penso? Ha mandato i discepoli ad andare all'altra parte del lago. E cosa fa Gesù? Leggiamo in Marco 6, 46. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Allora, dopo questo sforzo, questa fatica, Gesù aveva bisogno il tempo col Padre. E dopo Gesù aveva il piano, sicuramente parlato col Padre, di scegliere 12 discepoli. È una decisione importante. Dopo erano insieme per 3 anni e mezzo. Leggiamo in Luca 6,12. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Gesù non voleva prendere questa decisione da solo. E lui ha rinunciato al sonno. Cioè, questa non è una domanda della salute, ma una domanda della priorità. Ogni tanto si può dormire un po' meno per avere un tempo speciale col Padre in cielo. Questa settimana qualcuno della nostra chiesa ha detto: facciamo una villa di durante la notte, mezzanotte fino alla mattina, penso alle 6, non dalle 10, alle 10 alle 6 di mattina. E ho detto: facciamo parte. Io ho detto: iscrivetemi quando c'è un buco. Naturalmente il buco era dalle 2 alle 3, ok? E noi due abbiamo pregato per un'ora insieme. È stato bello. Fatela una volta. Potete anche scegliere da 10 alle 11, ok? Però una volta mi ricordo, tanti anni fa, abbiamo fatto tutta una notte pregando a Rapperswil, dove sono cresciuto. Mi ricordo ancora oggi, ogni tanto, ultimamente abbiamo parlato insieme di quella notte che era speciale. In più, pensa che si è formata una coppia in quella notte. Due coppie si sono messe insieme, sì. Bene, allora, Gesù, e questa è una cosa interessante, Gesù infatti non ha insegnato come dobbiamo pregare. Ah, no, quello l'ha fatto. Ma non ho mai insegnato come dobbiamo predicare o fare altre cose. Ma pregare sì. E questo fa vedere l'importanza della preghiera. In versetto, in Marco 9 leggiamo come Gesù ha liberato un indemoniato. Leggiamo lì in Marco 9, 28-29. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? E gli disse loro: questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera, e altri testi aggiungono, e con digiuno. Gesù ci dice che possiamo essere coraggiosi nella preghiera. In Matteo 7, capitolo 7, versetto 7-8 dice: chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. E dopo Gesù sottolinea quello che ha detto con un paragone molto umano e dice: qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che le domandarono. Noi possiamo andare a Dio con ogni cosa. Non c'è una cosa più piccola o più grande. E Gesù vuole darci tutto. Con che scopo? Affinché possiamo diventare discepoli più utili, più buoni. E siccome Gesù ci conosce, lui sa che ogni tanto noi preghiamo in modo molto egoistico. E ogni tanto Gesù dice no, perché è meglio per te. Ogni tanto Gesù dice, o Dio dice, non adesso, ma più tardi. Questo non ci piace, però ci aiuta. Forse dobbiamo imparare pazienza. Forse dobbiamo imparare di avere più fiducia. E Gesù vuole educarci per diventare discepoli più buoni? Io sono convinto 100% della verità in Romani 8:28, dove sta scritto: "Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno." E in più è anche chiaro che Dio sa molto meglio di noi che cosa è buono per noi, anche se ogni tanto non lo capiamo. Ci sono certe cose nella mia vita che io non capisco. Ultimamente, nella mia vita, un po' tante cose sono andate male. Per esempio, in febbraio un anno fa, il nostro riscaldamento si è spento. Noi abbiamo fatto un contratto con una ditta, abbiamo pagato la metà, a fine di maggio, pagato la metà, e sapete cos'è? Sto aspettando ancora il riscaldamento. Loro dicono che non trovano i pezzi. Io telefono, sono passato una volta. Non funziona. E io devo riscaldare un pochettino la casa, perché fa freddo anche a Cantù. Abbiamo comprato alcune stufe elettriche. La fattura in febbraio, gennaio e febbraio, era più o meno un stipendio italiano per elettricità. Devo arrabbiarmi. Siamo passati in quella ditta. La signora era molto gentile. Alla fine cosa succede? Abbiamo parlato della fede. E in questo ufficio io ho pregato per lei, però ho pregato anche per il riscaldamento. E spero veramente che ben presto possa arrivare. Dopo la mia bella macchina, molto veloce, molto bella, così adesso puoi far vederla. Sì, l'ultima immagine di questa fotografia, non volevo più, avevo cancro, ho dovuto cambiarla. E adesso vedete, ho fatto un filmino, ho detto qui se ne va. E sono stato un po' triste. Ho trovato un'altra che è uguale, soltanto 6 anni più vecchia e più lenta, però va bene. E dopo, quando abbiamo parlato insieme, io non avevo nessun mezzo per andare al mercato. Io amo andare al mercato, parlare di Gesù. Ieri sono stato al mercato. Senza macchina è un po' difficile. La missione REM, forse alcuni di voi conoscete, nostro figlio lavora anche per quella missione. Loro hanno un'ape. Questa ape, vedete qui. Io sono andato con questa ape, mi hanno dato questa ape. Non andava molto bene, allora le marce non sono entrate e così via, difficile. Però, e sentite come parto. Bello, la gente ieri, per esempio, alcuni mi hanno chiesto: "Ma dove c'è l'ape?" Ho detto: la porto la prossima volta, perché ieri non potevo, devo fare anche altre cose, avevo bisogno della macchina. Però ritornando dal mercato, cioè le marce non entravano, scivolavano, qualcosa non funzionava, tutto un colpo, pum, scoppiato la ruota posteriore, sinistra, qualcosa così, si è rotto. Io cosa faccio? Ho telefonato al proprietario, ho detto: "Lui, vai a casa, abbiamo altre gomme." Sono andato con la gomma rotta a casa, e giorni dopo volevo andare al mercato, il più grande mercato dell'anno, e non potevo usarla. Però dopo non potevo anche andare perché è piovuto. Ero triste, perché è sempre bello di stare tutto un giorno lì al mercato e parlare della fede. Questa è una cosa che mi piace molto. Io non so perché sono andate male queste cose. Forse serve qualcosa, non ho ancora capito. Sì, forse siamo un po' resistenti al freddo al momento, quello sì. Però forse una volta lo saprò, forse no, non c'entra. Io credo che Dio vuole il meglio per noi e io posso avere 100% fiducia in Lui. Nella Bibbia troviamo anche altre promesse di Gesù. Per esempio, in Matteo 18:19, e in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Una promessa super, no? Ma dobbiamo guardare anche altre verità adesso. Se due concordano insieme, due italiani notoriamente fanatici della Ferrari, dicono, Signore, noi vogliamo una Ferrari e in più se possa essere rossa sarebbe meglio. Con grande probabilità Dio ti dirà di no, perché la motivazione non è giusta. Però Dio vuole che noi abbiamo una vita piena. Dio vuole questo. Che tu hai una vita bella. In Giovanni 10:10 Gesù dice, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Così rivaia nel Salmo 23, la coppa trabocca. Gesù vuole darci tanto. Però una vita piena non significa che dobbiamo avere tutto quello che desideriamo. Significa che Dio vuole darci tutto per avere una vita piena. È diverso. E spesso non sono cose materiali, spesso sono cose spirituali che ci aiutano molto di più. Vorrei vedere un altro versetto, in Matteo 21:22 Gesù dice, tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Guardiamo il contesto. La mattina tornando in città Gesù ebbe fame e vedendo un fico sulla strada gli si accostò ma non vi trovò altro che foglie. E gli disse, mai più nasca frutta da te in eterno. E subito il fico si seccò. I discepoli, veduti ciò, si meravigliarono dicendo, come mai il fico è diventato secco in un attimo? Gesù rispose loro, io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Qui Gesù dice, ricevete tutto. È giusto, però non dobbiamo dimenticare anche altri versetti. Si potrebbe dire anche, tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete se la vostra richiesta corrisponde alla volontà di Dio. Non dimentichiamo questo. Ma questi versetti sono per me, anche per noi spero tutti, una promessa bellissima. Dio vuole darci tutto ciò che noi preghiamo se ci aiuta a diventare seguaci o discepoli migliori. Guardiamo ancora una volta su Gesù. Per Gesù la comunicazione con il Padre, la preghiera era importantissima. Per Gesù la preghiera era la sorgente di ispirazione, della forza, di istruzione, indicazione e anche saggezza. E nella preghiera, in questa relazione intima con il Padre, Gesù ha fatto vedere la sua dipendenza totale durante il suo tempo qui come uomo, qui sulla terra. Lui era sempre un'unità col Padre, era guidato attraverso lo Spirito Santo in ogni situazione della vita. Acceso per noi è un esempio. Lui si è preso certi tempi speciali per stare nella preghiera, ma lui soprattutto ha vissuto pregando. Cioè la sua vita era una preghiera unica. Significa che Gesù aveva sempre questa ottima relazione col Padre. Era sempre guidato in modo giusto. Lui era un uomo di preghiera per eccellenza, nostro esempio. E mi sono chiesto, cos'è la mia vita di preghiera, come sarà la tua? Vivi anche tu pregando? Sei sempre in questa relazione col Padre? O ascolti la voce del Signore, del tuo Spirito Santo, che vuole guidarci? Ti prendi regolarmente tempo per stare da solo? Ogni tanto un po' di più, da solo? O vai anche regolarmente l'ora di preghiera? Un po' di tempo fa mi sono preso un tempo, sono andato in un luogo sperduto, sono stato lì un due giorni per avere tempo parlando con Dio. È stato bellissimo, avevo nient'altro, nessuno poteva disturbarmi, ero da solo. E lì avevo tempo per parlare con il Signore, per adorarlo, ringraziarlo e chiedere anche decisioni e chiedere anche certe cose. Anche il riscaldamento, ho pregato lì, anche altre cose. Alcune cose il Signore ci ha dato una risposta, altre non ancora. Ho detto al Signore anche quello che non mi è piaciuto. Si può. Io so che Lui mi prende sul serio e mi ha ascoltato. Io credo che Lui mi darà una risposta. Alcune ci ha esaudito, altre no. E altri forse dice di no. Ma io ho fiducia 100% che il mio Padre è fedele e vuole il meglio per me. E quando ero in questo luogo sperduto, ho letto alcune cose. Un pensiero mi è toccato. Cosa hanno fatto i discepoli, gli apostoli, tra l'ascensione, tra l'ascensione e Pentecoste? 10 giorni. In Atti 1,14 leggiamo: tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Allora, dopo la resurrezione si sono messi insieme, da soli, hanno pregato. E dopo 10 giorni, Pentecoste, Pietro aveva una predica e zaccata, 3.000 persone sono convertite. Ho fatto un pensiero. Noi preghiamo 10 minuti, dopo facciamo un'evangelizzazione di 10 giorni e siamo contenti se almeno una persona si converte. E loro pregano 10 giorni e 3.000 si convertono. Sì, un po' esagerato forse, però erano tempi diversi, però potrebbe succedere anche da noi, almeno un po' di più. Credi tu che la preghiera è veramente importante? Gesù spesso ha pregato da solo, leggiamo anche dai discepoli che loro spesso hanno pregato insieme. Secondo me, per la vita del cristiano, tutti e due metodi devono andare insieme. La preghiera da solo nella tua cameretta e anche nella chiesa. Tu credi che la vita di preghiera anche per la comunità è importante? Chi non è d'accordo con me? Nessuno? Bene, domanda. Quanti siamo qui dentro? Ci siamo 50, ok? 60, dai. Ok, l'ultima ora di preghiera, quando era? Eravate in 3? In 3. E la preghiera della comunità era arrivata in 3. Eh? Non ho capito? Lunedì in 7. Mettiamo tutte e due insieme, avete 10, no? Un sesto della Chiesa. E voi siete tutti d'accordo che la preghiera è veramente importante? La risposta potete dare voi. Io non sono contento con la mia vita di preghiera. Vi dico, io veramente vorrei migliorare questo, in quantità e anche in qualità. Io posso andare a evangelizzare, parlare di Gesù per 10 ore di fila, però pregare per mezz'ora c'è una lotta per me. Però io so che è importante. Io so anche che ogni tanto faccio delle cose che non ha la priorità giusta. Però la mia preghiera, la tua preghiera, è un indicatore della tua dipendenza da Dio. E la stessa cosa vale per la Chiesa. L'ora di preghiera è uno specchio dello stato spirituale della Chiesa. Sì, io so benissimo, alcuni non possono venire, devono lavorare e così via. Però se questo è vero, sia a Cantù siamo un pochino di più, siamo un po' meno gente che voi, però un po' più nella preghiera normalmente. Però anche se siamo un quarto o un terzo della Chiesa, non è abbastanza. Io credo che alcuni di noi non vivono secondo la priorità giusta. Ho detto che la preghiera non è la prima priorità. Non accuso nessuno, perché io so che anch'io ho le mie lacune in questo. Però vogliamo pregare che questo possa andare meglio. Il regno di Dio è veramente il primo posto nella tua vita? Quando ho fatto questa pausa, ho letto qualcosa. Ho letto: va infine ricordato che nella Chiesa primitiva non era la preghiera a portare l'unità nello spirito, ma piuttosto l'unità si esprimeva nella preghiera. L'unità nel corpo di Gesù è possibile solo sulla base della parola di Dio e attraverso lo Spirito Santo. È già donato da Dio. Dovremmo sforzarci di mantenere l'unità dello Spirito, Efesini 4:3. Qualsiasi altra cosiddetta unità dello Spirito non è dello Spirito di Dio. In questo senso vogliamo lasciarci spingere dallo Spirito, imparare di vivere una vita di preghiera come Gesù. Io credo veramente che la mia vita di preghiera è uno specchio per la mia spiritualità. Facciamo anche uno sguardo nell'Antico Testamento. Lì vediamo come Re Salomone, dopo quando ha costruito il Tempio, in Seconda Cronache 7, 12 e 15, Dio dice a lui: poi il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò le peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. E i miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. La differenza fra Antico e Nuovo Testamento: oggi non abbiamo bisogno di un luogo per pregare. Però la preghiera, cioè nell'Antico Testamento, era importante, perché era lo strumento per curare la relazione. Per terminare, ancora un altro pensiero. Non è sbagliato se noi preghiamo per le nostre cose personali. Però spesso io sento che quasi tutto si gira attorno alle nostre problematiche. Signore, tu sai, mi fa male la gamba, mi fa male, e mi manca, e così via. Io. Guardiamo una volta la preghiera dei cristiani nella Bibbia. Se io guardo a questi versetti, io vedo che loro hanno pregato quasi soltanto per gli altri. Ascoltiamo una volta in Atti 4:23, dove è intitolato La Chiesa riunita in preghiera. Rimessi quindi in libertà, erano in prigione, no? Loro due sono ritornati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, e così via. E dopo, alla fine, cosa pregano? Dicono: Signore, proteggici, non dobbiamo più andare in prigione, e così via. No, dicono: adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la parola tua in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Allora, il grande desiderio si girava attorno agli altri. Gli altri erano un grande desiderio per loro. Concedi ai tuoi servi di annunciare la parola in tutta la franchezza. E dopo, cosa è successo dopo questa preghiera? Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. La preghiera non dovrebbe girarsi attorno a noi. Questo vediamo anche quando Paolo prega, per esempio, quando ha scritto a Timoteo. A Timoteo, prima lettera, lui capitolo 2, versetto 1-3, scrive: Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo godere una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo buono è gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Colossesi 1:3 vediamo come Paolo regolarmente, fedelmente, ha pregato per altri cristiani. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi. Colossesi 4:2 perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi. Cosa prega lì? Lui è in prigione. Signore, lasciaci liberi. No. Lui dice, pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero. E che io lo faccia conoscere parlandone come devo. Secondo Tessalonicesi 3:1, per il resto, fratelli, pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi. Efesini 6:18-20, pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, cioè per tutti gli altri cristiani, e anche per me, di nuovo qui, quando lui dice per me, non che sia liberato, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Secondo Giacomo 5, la preghiera del giusto ha una grande efficacia. In tutte queste preghiere, tutto si gira attorno agli altri, affinché il regno di Dio possa crescere. La preghiera personalmente non è sbagliata, però non dovrebbe avere la prima priorità. Prima il regno di Dio. E questo il versetto fantastico in Matteo 6:33, che è un versetto che tanti non capiscono. Tanti cercano tutte le altre cose, alla fine ancora Dio, e dopo sono delusi che Dio non fa quello che vogliono loro. Ma la Bibbia dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e dopo il resto sarà sopraggiunto. Se noi cerchiamo prima Dio, Lui guarda per noi. E noi spesso pensiamo, noi dobbiamo guardare prima o dopo ancora il regno. Questo vale quasi in tutte le cose, fino alle finanze. Sono alcuni che alla fine del mese, se c'è ancora qualcosa in tasca, danno qualcosa in chiesa. E gli altri danno subito all'inizio del mese. Io ho osservato un pochettino di tempo un po' la gente. Mi sono accorto che quelli che danno fedelmente sono stati più fedeli, più felici e avevano meno problemi. Trovo interessante. Se noi abbiamo Dio al primo posto, saremo benedetti riccamente e Dio ci darà tutto ciò che abbiamo bisogno per una vita piena. È promessa. Adesso vogliamo farlo quello che abbiamo detto adesso, vogliamo pregare insieme. Facciamo così, prima facciamo un momento di silenzio, diciamo 2 minuti, e dopo tu Rita cominci con la preghiera, dopo 2 minuti, ok, dopo io terminerò questo tempo di preghiera.